Benvenuti a questo incontro che continua questo naturale ciclo che è nato in questo periodo di incontri che abbiamo dedicato all'America. L'abbiamo dedicati perché non solo perché ci interessa l'America come punto di riferimento, come esperienza, ma perché proprio forse questo interesse ha generato la possibilità di ascoltare dei testimoni viventi di questa situazione. Prima Monsignor Albacete, poi Francesco Carozza e Paolo Francesco Parisi e Paolo Carozza, che tra l'altro Francesco Parisi è anche qui oggi qui presente, e oggi David Forte. Racconto come abbiamo incontrato David Forte che è lo incontrammo subito dopo l'11 settembre, colpiti, molto colpiti dal discorso che il presidente Bush aveva pronunciato. Ci fu una cosa veramente in cui ci ritrovammo moltissimo. I nostri amici in America desiderarono cercare di incontrare chi era nell'entourage del presidente e che l'aveva aiutato in questo discorso così importante e così anche pieno di suggestioni culturali, e in particolare il nostro amico dottor Maniscalco, che lì a New York scrisse un'email chiedendo di incontrare il professor Forte, e il professor Forte si rese disponibile a un incontro lì a New York e poi fu invitato al meeting, e fu anche lì un altro incontro veramente interessante. E questa amicizia è continuata quando c'è stato adesso il convegno a Washington sui libri di Giussani, è continuata perché ci si è ritrovati sul fondo della questione, su questa preoccupazione educativa, su questo risvolto della politica che ha l'idea di una prospettiva per l'uomo, la stessa prospettiva che abbiamo sentito molte volte dire da Monsignor Giussani e che è la ragione del nostro sì all'America. Cioè l'idea che la politica, anche la politica internazionale, non possa essere mercantilismo, ma abbia un ultimo fine di costruzione di un sistema dove gli uomini possono convivere. Che questo sia il fine anche, questo l'abbiamo letto più volte da Monsignor Giussani, che questo sia anche il ruolo che l'America si è disegnato e che l'America ha quasi un ruolo provvidenziale, nel senso di come era provvidenziale il ruolo di Roma nell'antichità. E quindi al di là di delle scelte particolari ci si ritrova sulla ragione di fondo, c'è una sintonia su questo scopo di fondo, c'è una sintonia con il ruolo dell'America e c'è in particolare una attenzione, un interesse alla persona del professor Forte, di cui potremmo dire sommessamente essere forse anche noi amici. Siamo molto grati a lui di esserlo e molto fieri di poter annoverare la sua presenza. Per cui venendo lui in Italia per un ciclo di studio, di conferenze, ce l'ha fatto sapere e noi abbiamo chiesto se potevamo rincontrarlo. Per cui questo incontro di stasera nasce come desiderio di un vero incontro, di gente che ha voglia di imparare da uno dei testimoni culturali più interessanti di questo momento. Per questo desideriamo che sia un incontro e per questo vorremmo cominciare con due canti che introducono a questo clima dell'incontro. Poi ci sarà un primo intervento del professor Forte e poi continueremo con qualche domanda di approfondimento. Quindi
Dio ha mostrato la sua grazia attraverso un volto umano. È successo tanto tempo fa. La nostra amicizia ci mostra come un evento così imprevedibile succeda ancora qui e oggi. A new creation.
What can I call my home? Who is my family? Where do I come from? What is my history? Someone long ago, sailed across the sea, left his native home in search of liberty. As he stepped aboard, was he really sure what he was aiming toward, what he was looking for? Did he long for home in a land so strange? Did he lose his memory when his name was changed? Did he sell his history for a new war fantasy he could never find beyond his dreaming mind? In a land of liberty, oh say, did you ever see the idle plan of self-made man? And so George Washington had found liberty that Abraham Lincoln could not have given me. Please tell your orphan son I finally found freedom, more than he could have seen in his American dream. The amber ways of grain will never be the same, 'cause God has shed his grace through a human face. It happened long ago, our friendship shows us love. An event so unforeseen still happens here and now. In our broken history, there's a new reality. If you're more aware than dreamers ever dare, come and share our liberty. Follow us and you will see a new nation, a new creation, a new creation.
Sono assordato dalla mia meschinità, tuttavia la sua canzone risuona. Sono scoraggiato dalla mia debolezza, tuttavia la sua grazia abbonda.
In the world there is a voice, and it sings with a mission. In my life there is a choice, and I've chosen to listen to the sound of life and freedom, to a strong insistent cry. In the world there is someone asking me to ask him why. My father sings to me in endless elation. He sings my existence, he sings my salvation. A song that has been written in harmony with yearning.
A tone beyond my hope with words.
Deafened by my meanness, yet still his song resounds. Discouraged by my weakness, yet still his grace abounds. I've discerned him in the noise, I have heard him in the silence. Found its key in the music of his presence.
My father sings to me in endless elation. He sings my existence, He sings my salvation, a song that has been written in harmony with yearning.
A tone beyond my hope, with words beyond my learning, so I could hear more clearly. My father's son was slain. He rose above the discord, his blood runs through my veins. The song sings of his spirit, whose sound is unity. The spirit sings a movement that keeps on moving me.
Father sings to me in endless elation. He sings my existence, he sings my salvation, a song that has been written in harmony with yearning.
A tone beyond my hope, with
Bene, adesso sarete contenti di sapere che parlerò inglese. Allora, ho insegnato a Trento ormai negli ultime 3 settimane. Ora mi è stato detto che gli studenti italiani, a quello che piace fare loro è scrivere. Importante è dire qualcosa a loro, indipendentemente da ciò che diciamo. Però è Don Giussani che ci ha detto che la formazione, l'istruzione è una conversazione. È per questo che ho iniziato a parlare con loro, sono entrato in conversazione. E quello che mi hanno detto non è vero. Agli studenti italiani piace molto parlare. Mi trovo appunto a insegnare diritto costituzionale, e questo lo faccio negli Stati Uniti. Agli studenti faccio sempre questa domanda: ne avete di diritti?
E
tutti quanti mi rispondono: certo che ne abbiamo. Dopodiché faccio un'altra domanda e chiedo: allora da dove arrivano questi diritti? A questa domanda non ricevo altro che silenzio come risposta. Però li spingo un po' a rispondere. Allora, da dove arrivano questi vostri diritti? Allora, qualcuno mi dice, beh, è Dio che me li ha dati. E quello che rispondo io è quanto segue, cioè se questi diritti ti arrivano da Dio, allora vuol dire che questi diritti li hai perché hai fede. Qualche studente invece mi dice, no, questi diritti li ho perché sono una persona. Allora in questo caso io rispondo dicendo, beh, se tu ricevi questi diritti, allora vuol dire che è per la tua umanità. E se è per questo, allora vuol dire che tu stai seguendo il diritto naturale. Se però questi diritti li ricevi dallo Stato, allora non hai affatto nessun diritto. Direi in effetti che la maggior parte di noi direbbero che è proprio Dio che arriva prima dello Stato. Molti di noi, di nuovo, potrebbero dire che è Dio che ha creato noi stessi, non è stato lo Stato. Purtroppo però molta della storia del mondo occidentale è proprio una storia che ha a che fare con uno Stato che si mette prima di Dio. È lo Stato che cerca di creare l'uomo. Ricordatevi purtroppo ciò che hanno fatto i nazisti nel tentativo di creare la cosiddetta razza perfetta. Oppure magari i comunisti che volevano creare il cosiddetto nuovo uomo socialista. Abbiamo visto anche qualcos'altro, cioè tutte le volte in cui lo Stato cerca di creare l'uomo e lo fa proprio a sua immagine, a sua propria immagine, beh, quest'ultimo deve distruggere l'uomo stesso, ed è l'uomo che è stato creato da Dio, e Dio lo ha creato proprio a sua propria immagine. Ricordatevi di Dachau, oppure dei Gulag. Questi purtroppo non sono delle eccezioni orribili. Sono invece al contrario il risultato logico di questa stessa ideologia. È per questo che il cristianesimo è sempre stato perseguito in un modo oppure nell'altro. E questo è stato fatto da coloro che mettono lo Stato sopra tutto il resto. E ancora una volta queste persone hanno cercato di uccidere Cristo. Lo Stato, se è supremo, non può certo espandere o estendere la civiltà occidentale. Magari lo stesso Stato supremo non può neanche proteggere questa stessa civiltà occidentale. E quindi praticamente questo Stato supremo è proprio il nemico della civiltà occidentale. I due elementi di base della civiltà occidentale sono sempre stati la fede e la filosofia. Il fatto di credere in Dio e poi il fatto di conoscere il diritto naturale. Tutte quante le altre cose, ad esempio le arti, la scienza, il commercio, tutto questo quindi arriva proprio da queste due fonti principali. Cristianesimo e il diritto naturale a un certo punto convergono sulla persona, sull'essere umano. L'uomo cristiano, infatti, è proprio stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. È stato fatto così con una volontà sua personale, con una sua coscienza. C'è stata una relazione personale con un Dio che è anch'esso personale. L'uomo fa parte di una comunità di santi, che sono quelli che mettono in contatto questo nostro mondo con il prossimo. C'è una considerazione fondamentale dell'uomo cristiano, cioè che Dio è una persona e conseguentemente è un soggetto, un cosiddetto io. Qual è quindi il tuo nome? Dio. E quindi io sono chi sono. È per questo che siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Sulla base di questo ogni uomo ed ogni donna è quindi un soggetto. Sapete che solo i soggetti hanno dei diritti. Ovviamente gli oggetti non li hanno. Uno Stato quindi che tratta l'uomo come se fosse un oggetto, ovvero uno Stato che lo forza a diventare qualcosa che invece non è, ebbene questo Stato non solo nega i diritti alla persona, all'essere umano, ma addirittura gli nega la propria umanità. Parliamo adesso di diritto naturale. L'uomo di diritto naturale è l'uomo della ragione. È l'uomo che capisce la verità, la bellezza, la vita, l'amicizia, le arti manuali e la saggezza pratica. E sa che tutti questi sono dei beni, beni essenziali e fondamentali per l'essere umano. Ora, il principio naturale, essenziale del diritto naturale, è che tutti quanti questi beni sono dei beni che hanno veramente una natura umana. Non sono, ad esempio, delle politiche strumentali che cercano, che mirano ad ottenere qualcos'altro. Ad esempio, la conoscenza è un bene, ma è un bene di per sé, così come lo è la vita, così come l'amicizia, che è un bene di per sé. Pensate magari a degli amici cari. Siete amici semplicemente o perché solamente avete qualcosa in cambio, perché ricevete qualcosa? No, sicuramente non è così. Siete un amico perché per essere un amico e per volere degli amici bisogna essere umani, completamente umani. E condivido con voi un altro esempio di questo bene che è la conoscenza. Allora, mio padre è morto all'età di 90 anni. Siamo sempre stati in grado di offrire a lui tutti quanti i regali che desiderava, e a condizione che fosse un libro. Durante l'ultima settimana della sua vita ha continuato a leggere, ha fatto così ogni giorno. Allora, che bene ha fatto questa lettura a mio padre? Beh, l'unico bene è stato l'essere umano, e cioè cercare la conoscenza, perché la conoscenza vuol dire essere umano. Ora, questo tipo di uomo è anche un soggetto. Quindi insieme il cristianesimo, la cristianità e il diritto sono e vedono l'uomo come un soggetto. Questo vuol dire portare avanti la vita, portare avanti il suo bene. Questi sono essenziali per l'uomo. È qui che si trova il diritto alla vita dell'uomo. È il diritto di vedere, cercare la verità. Oppure magari anche il diritto di creare delle amicizie. È il diritto magari di diventare un artigiano. Oppure il diritto di trovare Dio. Ora, non c'è nessuno Stato che garantisca questi diritti. Proprio perché nessuno Stato riesce, nessuno Stato può garantire questi diritti. Ed è la stessa cosa, perché lo stesso Stato e nessuno Stato ha il potere di negare questi diritti. Quindi il diritto naturale, anche il cristianesimo, festeggiano una comunità. È una cives, come dicevano i romani. Questo vuol dire avere dei valori comuni. E questi vuol dire appunto vivere una vita sulla base di azioni vere e proprie. È così che fiorisce e si sviluppa una civiltà. E proprio su questa idea, sulla base di questa idea, cioè di un uomo come soggetto, una persona che ha una volontà, un desiderio libero, la capacità cioè di trovare ciò che è bene. Sono queste appunto le basi della civiltà del mondo occidentale. Insieme, ad esempio, il cristianesimo e il diritto naturale ci hanno permesso di creare una società fatta di individui liberi, che sono liberi di pensare, oppure di creare, di mettersi insieme e fare un gruppo, di far domande, di inventare e di lottare. Sapete che l'America e l'Europa sono due entità, sia politiche che concrete, sulla base delle quali sono state create la difesa, la protezione, ma anche l'evoluzione della civiltà occidentale. L'America è stata la figlia dell'Europa, e magari in un qualche modo anche l'Europa è diventata in seguito figlia dell'America. Visto che siamo una famiglia, allora, sarebbe bene ed interessante capire quanto stiamo andando d'accordo e quanto bene stiamo lavorando per raggiungere l'obiettivo che ci è stato dato dalla storia. L'America ha avuto fortuna, perché la sua formazione proprio come nazione, come Stato, ha avuto luogo durante il periodo dell'Illuminismo. Questo però non è stato il prodotto dell'Illuminismo. Sono molte le persone che credono che, al contrario, l'Europa moderna sia la conseguenza, il prodotto dell'Illuminismo. E dalla nascita dell'Europa moderna, ovvero dopo la Rivoluzione francese, in Europa avete separato la Chiesa dallo Stato. Lo Stato, infatti, vedeva la Chiesa come un concorrente. Lo Stato era il sovrano, non lo era certo la Chiesa. Era lo Stato che veniva visto come fonte di tutta la legalità, e di nuovo, non la Chiesa. Il diritto, quello positivo, è diventato la fonte di tutti i diritti. Abbiamo magari riconosciuto in quel momento i diritti umani. e questo stesso diritto umano potevano solo riconoscere ma anche distruggere tutti i diritti. E quindi non ci poteva assolutamente essere un divario tra Stato da una parte e società dall'altra. Questo è un punto importante. Immaginate la teoria legale che riguarda tutta l'Europa. Non c'era affatto questo divario. Il divario c'è da una parte lo Stato, le leggi dello Stato, il diritto e la società. Non c'è veramente nessun gap, nessuno spazio aperto in mezzo. La Chiesa poteva essere vista solamente come un'entità, un qualcosa di privato tra tante altre cose. D'altro canto invece l'America non ha fatto questa separazione tra Chiesa e Stato, ma ha piuttosto separato la Chiesa dalla religione. In America la religione è molto forte, mentre le Chiese sono relativamente deboli. La Costituzione americana dichiara, ad esempio, che non ci sarebbe stato, non ci deve essere nessuna Chiesa di Stato particolare. Però il motivo per cui i fondatori hanno fatto e scritto questo, erano due questi motivi. Allora, il primo motivo era per poter aiutare, assistere tutte quante le religioni a potersi espandere. In questo caso, quindi, lo Stato non avrebbe dato il suo favore a nessuna religione, per cui era la società che poteva ricevere questa religione in qualsiasi modo. C'è un altro motivo, il secondo. Beh, in questo caso si fa riferimento ai fondatori americani. Questi fondatori vedevano l'uomo come un soggetto e c'è un componente legislativo di diritto molto forte per quanto riguarda ciò che hanno fatto questi fondatori. Ad esempio, ecco ciò che ha detto James Madison: la religione di ogni uomo deve essere lasciata alla convinzione e anche alla coscienza di ogni uomo. Questo diritto, proprio di per sé, grazie alla sua propria natura, è un diritto inalienabile. Quindi ricordate, sono solamente i soggetti che possono ricevere i diritti. Per quanto riguarda il governo americano, la religione era proprio la fonte della società, sia quella civile che quella politica. Lo Stato, cioè, non avrebbe potuto limitare la religione. È la religione che avrebbe semmai limitato lo Stato. Il sistema politico americano in effetti non ha senso senza la cristianità. E la maggior parte, ad esempio, della storia moderna europea ha senso solo se viene vista come battaglia contro questa stessa cristianità. È stato George Washington che ha rappresentato gli americani e ha detto che ha rappresentato per gli americani il loro paese come nessun altro ha fatto. Durante il primo giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, ecco ciò che ha proclamato George Washington: è dovere di tutte quante le nazioni riconoscere quella che è la provvidenza dataci da Dio Onnipotente. Dobbiamo obbedire alla sua volontà, essere grati a Lui per tutti i vantaggi che ci dà e umilmente dobbiamo e possiamo implorare la sua protezione e il suo favore. Questo era un dovere, ed è quello che ha dichiarato anche James Madison. È qualcosa di fondamentale, qualcosa di prioritario, sia in termini di ordine temporale, ma anche come grado di obbligo nei confronti di ciò che viene invece affermato dalla società civile. Lo Stato, cioè, viene dopo, ovvero è secondario agli obblighi che l'uomo ha verso Dio. In questo proclama del giorno del ringraziamento, del primo giorno del ringraziamento, Washington ha detto che la libertà politica, ma anche civile, degli Stati Uniti è stato un vero e proprio dono che è arrivato da Dio, non certo dal governo. Le libertà americane, infatti, non sono state create a detrimento della religione. E poi per concludere, lo stesso Washington, in un elenco di preghiere e di suppliche nei confronti di Dio e anche del sovrano di tutte quante le nazioni, come diceva lui, ha proprio implorato, ha proprio chiesto a Dio, e cito, di garantire a tutti quanti gli esseri umani un elevato grado di prosperità temporale, perché Dio stesso sapeva che questa era la migliore. Ora, ascoltando queste parole di Washington, non sta a chiedere a Dio una serie magari di regali, ma sta chiedendo qualcos'altro, chiede a Dio cioè di garantire la prosperità che Dio crede essere la migliore. Beh, questo è un governo che si vedeva sotto Dio e non certo sotto l'egida della religione. Ora, senza nessun dubbio, gli americani sono stati perfetti nell'esecuzione e attuazione di questi valori cristiani. Però in generale, almeno, quando gli americani hanno tollerato magari un qualcosa di così male, di negativo, come la schiavitù, beh, ovviamente questo è andato in contraddizione ai principi cristiani del popolo americano stesso. Gli americani sapevano assolutamente che questa era una contraddizione, ed è per questo che hanno combattuto una guerra civile per eliminarlo. La maggior parte della storia moderna dell'Europa, almeno credo io, è una storia di alleanze, alleanze tra secolarizzazione da una parte e lo Stato dall'altro. Uno Stato però che era in guerra con la civiltà cristiana soggiacente. Purtroppo questa stessa storia adesso è arrivata ed è approdata sulle coste americane. In America, in effetti, i tribunali, i mass media e l'intelligenza, beh, solitamente o ignorano la religione oppure la dichiarano una nemica della libertà e non, come invece pensavano i padri fondatori, una vera e propria fonte di libertà. Possiamo anche dire che se lo statalismo è un elemento che si oppone alle basi, alle fondamenta cristiane della civiltà, allora cosa possiamo dire del diritto naturale? Alcuni infatti dicono che è proprio il materialismo, magari l'avarizia o la sete di piacere, che sono gli elementi che oggi minacciano la civiltà. Beh, se l'Europa quindi è stata la casa di questo statalismo, che si è opposto alla religione, allora possiamo anche dire che certamente l'America è la fonte di tutta quanta questa ondata di materialismo che indulge un po' in se stesso. Ricordatevi sempre ciò che dice il diritto naturale. Il diritto naturale dice che ci sono dei beni oggettivi proprio per gli esseri umani. Il peccato di per sé non distruggerà la civiltà, proprio di per sé non lo farà. In effetti, se ci mettessimo ad aspettare che la gente tutta diventasse perfetta nel loro comportamento prima di creare e costruire una civiltà, beh, sicuramente aspetteremo troppo tempo. Oppure se cerchiamo seriamente di rendere la gente perfetta, in quel caso percorreremo forse il cammino del totalitarismo. Al contrario, il motivo per cui questo eccesso di materialismo è una vera e propria minaccia alla nostra civiltà, è la seguente, ovvero che tutto ciò è basato sul relativismo morale. Questo relativismo morale è proprio l'opposto, assolutamente opposto al diritto naturale. In effetti dice e pensa che non ci sono delle verità al di fuori di quelle che io decido essere delle verità. Il relativismo morale è una sorta di acido, un acido che riesce a sciogliere, a dissolvere le amicizie, oppure i matrimoni, o anche le famiglie, i gruppi, le comunità, addirittura la vita stessa. Negli Stati Uniti questo relativismo morale è iniziato con un piccolo gruppo di liberi pensatori, così si definivano intellettuali, e questo è successo a metà del XIX secolo. Questo movimento poi è maturato, è diventato pragmatismo, quello della fine del secolo, e poi alla fine è riuscito ad arrivare proprio al cuore di quello che è il sistema educativo, dell'istruzione in America, grazie ai testi scritti da John Dewey. C'è stato poi un secondo movimento intellettuale in quel momento, definito il darwinismo sociale. E beh, questo trattava letteralmente le persone come oggetti, ed ha anche influenzato l'opinione intellettuale fino alla Seconda Guerra Mondiale. Per concludere poi, l'importazione di testi postmodernisti che arrivavano dall'Europa ha avuto un effetto e un impatto disastroso su quella che era la ideologia e ciò che veniva insegnato nelle università americane. Ora, se prendiamo questi elementi insieme, questi stessi movimenti rappresentano una forte coalizione contro le basi sia religiose che filosofiche del governo americano. Non hanno però ancora vinto e si spera che non vinceranno. L'Europa e l'America hanno combattuto delle guerre civili nel passato contro le persone che all'interno delle nostre stesse civiltà volevano distruggere questa stessa civiltà. L'America di nuovo ha combattuto una guerra civile contro la schiavitù. E tutto quanto il XX secolo potrebbe essere caratterizzato o descritto come guerra civile europea contro i tiranni. La guerra continua, adesso però è una guerra di idee e di istituzioni, non è una guerra combattuta con le armi. In Europa, ad esempio, c'è stata la richiesta del Papa che chiedeva una nuova Costituzione, questa dovrebbe fare riferimento alle radici cristiane dell'Europa. Ebbene, questa affermazione viene aggredita, attaccata, perché sembra essere intollerante. In America, il Presidente Bush ha fatto un'affermazione, ha detto cioè che prega ogni giorno. Beh, questa affermazione è derisa a suon di risate. In America, i tribunali hanno decretato un diritto illimitato all'aborto. In Europa, invece, non c'è nessuna università che almeno seriamente parli di diritto naturale. La gente però sa che la gente è formata da soggetti, non da oggetti. La gente, grazie anche alle istituzioni libere, si organizza e cerca di salvare le basi della civiltà occidentale. In America, l'establishment dell'istruzione è stato sempre dominato e questo sta perdendo il monopolio che aveva. Qualcosa come 1 milione, forse più, di bambini americani adesso viene istruito, formato a casa, e questo viene fatto dai genitori, quasi come circa 1 milione. La maggior parte è seguito da famiglie cattolico-protestanti devoti. Ci sono stati anche dei test che sono stati sponsorizzati proprio dall'establishment che si occupa di istruzione ed educazione. Ebbene, quando questi bambini terminano il ciclo dell'educazione o formazione a casa loro, magari 17 o 18 anni, hanno veramente una formazione migliore rispetto agli studenti medi americani che vanno in una scuola pubblica finanziata dallo Stato. E sanno veramente come far fronte alla magari conversazione con altre persone. Gli stati invece stanno permettendo di creare delle scuole particolari, cioè delle scuole indipendenti, che hanno dei regolamenti indipendenti, che però sono finanziate dallo Stato. Adesso si sta permettendo di creare e far funzionare queste scuole. E in alcuni casi, magari lo sapete già, ne siete già a conoscenza, alcune città, alcuni stati adesso hanno la possibilità di offrire i cosiddetti voucher, cioè dei buoni finanziari. Questo vuol dire che magari i genitori possono mandare i figli a delle scuole private, solitamente cattoliche. E sebbene ci sia una forte opposizione in questo caso, ci sono però delle ottime possibilità che il sistema legale stesso che abbiamo, sempre contrario alla religione, potrebbe essere modificato. Il Presidente Bush in effetti vuole dirigere e dare dei fondi pubblici e saranno amministrati dalle chiese. Questi verranno dati ai poveri tramite appunto l'utilizzo, l'intermediazione delle chiese. Chi compete, cioè i concorrenti di questi media secolarizzati, cominciano sempre a prendere più piede. Hanno delle pubblici sempre più grandi. Sono anche degli altri segnali che ci dicono che dal punto di vista sociale, anche se non ancora legislativo, il degrado della famiglia si sia fermato. La battaglia appunto è stata iniziata, il risultato però non è ancora certo. Però questa forte spinta verso la secolarizzazione in questo momento è controllata. Ora, se questa spinta, questo movimento verrà cambiato completamente, beh, questo dipende da noi, dalla gente. Non sono un grande osservatore di ciò che succede in Europa e quindi non posso dirvi se questi cambiamenti sono veramente già iniziati. Magari ditemi voi cosa sta succedendo, però noto una cosa ad esempio, e cioè che la forza di questo movimento, e faccio riferimento a Comunione e Liberazione, è un movimento che fa vedere la crescita di quella che è la forza morale una forza che cerca di ricrescere, di far ricrescere, di riportare alla luce la civiltà occidentale. E ammiro quindi il modo in cui la stessa comunione e liberazione cerca proprio di rafforzare i vincoli, i collegamenti, i legami fra le persone, sono le vere e proprie opere. E mi piace vedere questo senso di collegamento e lavoro orizzontale, una sorta di sussidiarietà. Non c'è una tipologia di collegamento verticale, che è quello che magari arriva da Bruxelles. Credo che più di qualsiasi altra cosa ho osservato, anche se non ne sono membro, sono solamente un osservatore in questo caso, ma ho visto che comunione e liberazione rappresenta una solida verità, una verità che è veramente dura come la roccia. Credono infatti che l'essere umano sia un soggetto e di nuovo non un oggetto. Gli esseri umani, la mente degli esseri umani, poi la coscienza dell'essere umano, le nostre decisioni che riguardano la vita, sono queste le cose che devono definire la nostra stessa vita, non certo i diktat che magari arrivano da uno stato secolarizzato. Di nuovo, questa però è una battaglia. In America la chiamiamo culture war, la guerra delle culture. In effetti vediamo da questo punto di vista l'uomo come un soggetto, che è in grado di fare tantissime belle cose, cose non solo belle ma buone. Vediamo l'essere umano come se fosse il portatore di questi diritti e non è il governo che dà e offre diritti. Vediamo il governo come l'agente degli uomini, ma non certo il contrario. E vediamo anche che gli esseri umani, le persone che sono in crescita, saranno queste le persone che creeranno una civiltà in grande espansione. Allora, nelle queste settimane passate in Italia ho visto tantissime bandiere con tanti colori, quelle con la parola pace. Penso proprio che noi, americani ed europei, potremmo anche inventare una nuova bandiera, sicuramente molto simbolica, una bandiera che non verrà messa fuori nei balconi, ma che dovrà essere avvolta proprio attorno ai nostri cuori, dentro, con una parola sopra: coraggio.
Sembra che nella trattazione del professor Forte abbiamo intravisto proprio quelle ragioni profonde che ci fanno sentire così vicina la storia dell'America e anche la sua configurazione giuridica fin dalla sua Costituzione, in questo suo fondare legato alla persona umana, tutta l'impalcatura giuridica. Ma proprio per questo vorremmo che le prime due domande fossero poste a due insigni giuristi, al di qua, al di là dell'oceano. Prima il professor Parisi, che invito a fare una domanda, e poi la professoressa Violini.
I guess I will ask the first question in English to smooth the transition into Italian questioning afterwards. The thing that comes to mind is I have several colleagues at Italia. Sì. Allora, faccio la domanda in italiano. Faccio la domanda in italiano, come non detto. Allora, veniva in mente che io ho molti colleghi dove insegno negli Stati Uniti che credono in un Dio diverso. Ed è difficile pensare con loro a un fondamento cristiano del diritto naturale. L'anno scorso alla Catholic University of America abbiamo fatto un congresso, il titolo del quale era Self-Evident Truths in American Law. Self-Evident Truths in American Law, non c'è bisogno di traduzione. A questo incontro hanno partecipato diversi giuristi, tra cui James Gordley da Berkeley, Robert George da Princeton, colleghi di Notre Dame, e Albacete era anche presente, ha fatto l'intervento principale. E in questo incontro veniva chiaro che la concezione di diritto naturale su cui si può basare un diritto nella società moderna in cui coesistono religioni diverse è una concezione di diritto naturale simile a quella del diritto naturale del XVI, XVII e XVIII secolo, piuttosto che quella della scolastica. Non che ci siano differenze nel contenuto finale, ma nel metodo. E veniva anche chiaro che il metodo del diritto naturale della natural law del XVII secolo è molto simile a quello che Don Giussani insegna nel senso religioso. Nel senso religioso all'inizio non si inizia con una religione, non c'è una scelta di un Dio piuttosto che di un altro, ma piuttosto c'è un'attenzione al desiderio umano, al cuore umano che è uguale per tutti. Ed è solo attraverso questo uso dell'osservazione del bisogno dell'uomo e dell'uso della ragione nella scelta di regole che sono strumentali alla soddisfazione di queste esigenze dell'uomo che si può trovare un fondamento comune che possiamo pensare di diritto naturale, perché altrimenti ci saranno spaccature e disaccordi in partenza che non sono superabili.
Ora, il diritto naturale che gli americani conoscevano proprio al tempo dei propri fondatori è stato un diritto naturale derivato. Era un diritto naturale che è stato ceduto, trasferito a loro. E questo l'hanno fatto proprio durante il Medioevo. In questo caso sono state delle versioni particolari del protestantesimo, quelle cioè che sono sfuggite dall'Europa. La versione americana del diritto naturale è veramente molto basata sulla religione. E di nuovo magari potrei condividere con lei l'esempio di George Washington. Che appunto mentre era presidente è stato a visitare proprio una sinagoga degli ebrei. Ha dato il benvenuto anche al vescovo Carroll, che è stato il primo vescovo negli Stati Uniti, questo quando è tornato da Roma. Poi quando Washington doveva controllare anche le forze armate durante il periodo della rivoluzione, le truppe stavano festeggiando il giorno delle Guy
Fawkes.
Questo è un festeggiamento certamente anticattolico. Le truppe in questo caso stavano bruciando proprio una statua, un'effigie, quella del Papa. E in questo caso non se ne è dimenticato. Lo ha vietato, era un presidente ecumenico. Per ogni gruppo religioso festeggiava il fatto che credeva in Dio e poi chiedeva sempre il fatto di fare o poter fare preghiere e lo chiedeva alla sua amministrazione. Qui vedete lo stesso tipo di basi religiose. Queste però vengono mescolate con quest'idea di diritto naturale. E questo lo trovate nel presidente Lincoln. Ad esempio nel suo secondo saluto di indirizzo che ha presentato, ha dichiarato quanto segue. Bisogna prendere il coraggio in questa guerra. Ecco le sue parole. Con veramente tanta fermezza dalla parte destra. E magari sono diritti stessi, diritti che Dio ci dà la possibilità di vedere. Non c'era un discorso di orgoglio perché aveva il potere in mano. Però all'inizio proprio del XIX secolo c'è stata una sorta di separazione molto lunga, un lungo divorzio, una separazione appunto in sviluppo tra l'intelligenza da una parte e i valori fondamentali degli americani dall'altra. Questo è un discorso che continua ancora oggi. Lo vedete anche nei risultati delle elezioni, lo vedete nelle differenze culturali tra le due coste e magari la parte centrale degli Stati Uniti. Penso che noi americani e voi europei abbiamo fatto un patto che forse non va molto bene. Vi abbiamo cioè regalato la nostra musica peggiore e voi avete passato a noi le vostre peggiori filosofie, perché in effetti se andate magari nelle principali facoltà americane oggi, cosa stanno leggendo? Magari Finnis come diritto naturale? Oppure Germain Griset per quanto riguarda sempre il diritto naturale? Abbiamo una dozzina di scrittori che sono occupati di diritto naturale. No, magari stanno leggendo Foucault oppure Derrida. O cioè tutta questa sorta di marxisti un po' persi che arrivavano dalla Francia. E poi stanno creando tantissime altre teorie che riguardano il diritto attorno sulla base di questi scritti. E poi magari fanno qualcosa che ci fa veramente male, ovvero mettono gli americani contro gli americani. Stanno proprio tentando anche di convincere le persone di colore del fatto che sono delle vittime permanenti. C'è una differenza tra essere vittima di un'ingiustizia da un canto e dall'altro avere un discorso di ristabilimento delle ingiustizie, e poi dall'altra parte ancora far sì che la vostra stessa identità sia definita, vista come vittima. Perché se io penso a me stesso come se fossi una vittima, e lo penso costantemente, ci deve essere un vittimizzatore. E purtroppo è ciò che Hitler ha fatto con i tedeschi, cioè li ha fatti sentire delle vittime. Questo purtroppo divide l'America in tribù, delle tribù che si basano proprio sulla differenza sessuale oppure magari razziale. Purtroppo è un gioco molto pericoloso questo, è quello che lo vediamo anche in alcune aree d'Europa o anche dell'Africa. Vediamo a cosa sta portando questo. Il diritto naturale, la cristianità, anche tutti quanti i vari sessi che magari non si piacciono l'uno con l'altro, alla fine poi non fanno altro che predicare, cioè arrivare alla comunità, chiedere idea di comunità e rispetto. E poi anche il tribalismo. Alla fine poi questi non fanno altro che predicare l'orgoglio e l'odio. È per questo che ci concentriamo su questo problema adesso negli Stati Uniti.
Professoressa Violini,
io vorrei passare dalla grammatica alla pratica. Io penso che noi e l'America diciamo spesso le stesse parole, diciamo Costituzione, e voi dite Constitution, diciamo Stato, e voi dite State, diciamo Federalismo, e voi dite Federalism, diciamo Legge, e voi dite Law. Ma credo che ci sia una grandissima differenza nel modo di intendere queste parole apparentemente sinonimi. Vorrei sapere se lei è d'accordo con questa differenza, che c'è una grande differenza. Vorrei sapere se può dettagliare, se essendo d'accordo può dettagliare questa differenza. No, ma almeno su qualcosa. E vorrei sapere, ok, che dica come si può costruire una nuova civiltà. con qualcuna di queste parole. Grazie.
Dunque io risponderei con grande facilità alla prima parte, cioè della domanda dove si fa riferimento a queste differenze che ci sono e sono significative. Penso, e poi parlato non so di riuscire a rispondere alla stessa, alla seconda parte della domanda, proviamo. Allora, prendiamo la parola Constitution. Beh, almeno come la intendo io. E magari correggetemi giustamente se mi sbaglio. Allora, in Europa la Costituzione, quella tradizionale, è una Costituzione che viene data dall'amministrazione, un documento amministrativo per la struttura politica di uno Stato. La nostra, di Costituzione, è una Costituzione morale. La nostra Costituzione, in effetti, porta proprio con sé un'idea. Questa idea è che appunto costituisce un popolo. La nostra di Costituzione ci lega, ci mette insieme. Siamo dei piccoli stati, degli stati più grandi, oppure gli agricoltori, oppure i commercianti, i cattolici, gli ebrei, i protestanti. La nostra Costituzione infatti è un simbolo. Non è una attualizzazione, ovviamente, ma simbolo di nozione di diritto naturale. Ci sono cioè dei principi più elevati, che stanno più in alto, principi che definiscono lo scopo di uno Stato e poi magari anche limitano lo Stato dall'altra parte. Quindi, almeno in questo senso, abbiamo una grande differenza. C'è un'altra differenza che abbiamo, e qui si fa riferimento alla nozione della regola, cioè della legge stessa, del diritto. Le regole sono forse più astratte negli Stati Uniti. C'è una differenza principale, almeno quello che penso io, che esiste tra nozione di diritto negli Stati Uniti e poi il diritto stesso in Europa. È la seguente, ovvero che il diritto in Europa sta a significare una regolarità legale. Il diritto in generale negli Stati Uniti invece sta a significare legittimazione, ovvero il diritto di poter comandare o controllare. Una legge che viene promulgata e se in questo caso mancano alcuni elementi fondamentali, cioè di legittimazione morale, beh, in questo caso la legge appunto non ha più la sua forza, non ha più il diritto, almeno sotto le regole americane. Ecco perché non abbiamo dei dubbi morali quando ignoriamo magari ciò che dice un ente come le Nazioni Unite. Beh, alcune di queste regole che riguardano l'applicazione del diritto arrivano proprio dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Secondo noi sono basate sulla frode, ovvero non sono basate su dei fatti, su dei dati di fatti, non sono basate sulla buona fede. E gli europei non hanno capito questo. Hanno semplicemente detto no, loro se ne sono andati e hanno detto qualcos'altro. Invece noi abbiamo guardato oltre queste parole. Quindi come costruite una civiltà sulla base di questo? No, la risposta non la so, mi dispiace. Però penso che dovremmo provare a almeno a riparare, fa riferimento cioè alla persona, all'essere umano. Allora, magari potrebbe anche essere vero che il sistema legale statunitense, la nostra nozione di Costituzione, possono magari festeggiare, celebrare l'essere umano un pochino meglio. È però anche vero che in Europa avete una cultura, un insieme di tradizioni religiose, che sono quelle che vanno a celebrare, a festeggiare l'essere umano, la persona. Non importa come ci arriviamo a far questo. Il punto fondamentale comunque da raggiungere è lo stesso, ovvero voi siete degli individui, che siete stati fatti a somiglianza di Dio, siete unici e siete comunque dei soggetti, siete cioè un io. Non siete un oggetto nei confronti di nessuno, oppure nei confronti di niente. Allora, se arrivate a questa conclusione applicando il diritto naturale, la cristianità, la Costituzione americana, la conclusione è sempre la stessa, resta la stessa, ed è questo per cui dobbiamo batterci.
Volevo chiederle, professore, se può sviluppare quell'intuizione che ci ha offerto che il relativismo morale è l'opposto del diritto naturale, in particolare in riferimento alla concezione della libertà che da ciò si genera. Quello che osserviamo nella società è il prendere piede di una libertà concepita come reazione rispetto a una libertà concepita come legame e responsabilità. Nel primo caso pare che sia sempre più necessario un potere forte, uno Stato sempre più invadente per tenere insieme gli uomini che reagiscono. Nel secondo caso invece, proprio partendo dal diritto naturale, la libertà come responsabilità pone al centro l'esperienza originale del soggetto, della persona, e il potere riconosce questo, non impone. Grazie.
Thank you for the question. Grazie mille per questa domanda.
One of our famous justices of the American
Supreme. Una delle sentenze della giustizia della Corte Suprema Americana, abbastanza
Oliver
famosa
Wendell
per altre,
Jr.
Si fa riferimento a Wendell Holmes Jr. È stato lui che ha detto che dobbiamo avere libertà di parola. Questo perché la verità è proprio il risultato di una competizione che c'è sul mercato delle idee. Mi sembra ridicolo. La verità è o vera o non lo è. Ora, il motivo per cui si fa riferimento appunto a questa libertà magari di fare ricerche o domande, per questo motivo era di permettere a noi stessi di raggiungere, di scoprire la verità. Quindi la libertà di fare domande o di chiedere non ha senso a meno che lei stesso non pensi che ci sia appunto una verità a cui poter arrivare. Ora, se non c'è una verità da raggiungere o da ottenere, allora non vedo proprio quali possono essere le sue argomentazioni contro magari un poliziotto oppure magari contro un dittatore autocratico che magari l'ha fa tacere, l'ha fa sta zitto. Lei semplicemente non ha argomentazioni, perché lui ha un'argomentazione più forte e più solida della sua. Quindi questo diritto naturale che si basa sulla libertà è un diritto che ci permette di poter arrivare e poi di poter approfittare, godere, poter provare tutti quelli che sono questi beni oggettivi, cioè quelli della vita, della nostra vita. Un attimo fa vi parlavo di amicizia. Allora, l'amicizia è un'esperienza. Voi cioè sentite qualcosa, vi sentite un po' più umani quando avete dei buoni amici. Però avete bisogno di libertà per far questo. C'è anche un altro punto da sollevare a riguardo. Allora, voi prendete tutti quanti questi beni, queste cose positive della vita, la vita stessa, la verità, la bellezza, il gioco, l'amicizia. Allora, ogni persona non fa altro che mescolare tutti questi ingredienti in una modalità completamente unica e particolare nel corso della sua vita. I vostri amici sono diversi sicuramente dagli amici di qualcun altro. E magari a voi piacciono certi libri e a qualcun altro questi libri non piacciono. E entrambe queste cose sono dei beni, perché state entrambi festeggiando la vostra umanità, il vostro essere umano. Applicando il diritto naturale c'è un individualismo radicale, proprio perché si persegue questo bene. C'è veramente un grandissimo individualismo rispetto a questa ideologia ormai secolarizzata. Veramente molto, molto più individualismo. Nessuno può utilizzare quei beni nella maniera in cui fate voi, nessuno lo può fare. Voi avete il diritto di mescolarli tutti quanti, a condizione sempre di perseguire il bene, senza far male alla vita di qualcun altro, senza far male agli amicizia o agli amici di qualcun altro, o alla possibilità che gli altri hanno di raggiungere la verità. C'è un po' più di relativismo invece dall'altra parte. Allora, non guardate la persona come soggetto che porta avanti la propria umanità sempre nel perseguimento dei propri beni. Il relativismo morale guarda alla persona come una sorta di volontà, ovvero l'esercizio della volontà individuale. Io scelgo di fare qualcosa, punto e basta. Non devo stare a rispondere perché devo scegliere questo o quell'altro. Ora, se vogliamo che una società possa permettere questa tipologia di libertà, beh, questa società dovrà fare qualcosa. Noi dobbiamo avere forse degli scontri, dei conflitti, la mia volontà contro la tua volontà. Tu vuoi fare una cosa, io voglio fare qualcos'altro. Questo va bene a me, oppure deve andare bene a te. Quindi cosa fanno le società? Magari anche gli americani fanno ovviamente così. Le società creano delle cosiddette zone di privacy, di riservatezza. Ora, in queste zone di privacy potete fare praticamente ciò che volete senza inciampare in nessun altro lungo il vostro cammino. Ecco quello che è il diritto della privacy. Voglio un'area, una zona in cui posso implementare la mia volontà senza che nessuno faccia domande. Ora, se voi volete controllare queste aree o zone di riservatezza, privacy, queste sono ovviamente uniche e particolari, cosa avete bisogno? Beh, di uno Stato forte, perché più noi diciamo che i diritti derivano proprio dalla volontà degli individui, e beh, più forte sarà lo Stato di cui avete bisogno. Questo appunto per poter togliere il nodo, cioè dissolvere il conflitto. E di nuovo, più la società, e ripeto società perché deve essere un discorso di società, più questa è costruita attorno a dei valori basati sul diritto naturale, meno avrete bisogno di uno Stato. E questo perché state portando avanti i vostri beni individuali, cioè sono delle cose particolari, oggettive, diverse dalle altre persone. Più magari continuiamo a camminare lungo questo cammino verso, cioè questa volontà individuale che andrà verso la libertà, ebbene più facciamo questo, più diventerà forte lo Stato. E alla fine, purtroppo, in fin dei conti, avremo come risultato meno libertà.
Una domanda che anch'io passando sulla vita, i giovani, riesce la società americana a trasmettere questa concezione? Perché io penso che il rischio più grande che c'è in Europa, anche in Italia, sia proprio che nel mondo giovanile ci sia una distanza totale da una concezione in cui la Chiesa, la fede, i valori siano qualcosa di unito pur allo Stato, alla concezione della vita pubblica. E volevo sapere com'era la situazione giovanile, che mi sembra anche il futuro di una nazione.
Beh, la definizione psicologica di insuccesso è essere il genitore di un teenager oggi.
I have two.
Beh, io ne ho due. Dunque c'è una quantità enorme, veramente enorme, di conflitti molto intensi che riguardano i valori che vengono ricevuti dai teenager di oggi. Allora, da una parte sapete tutto quanto per quanto riguarda le cose da non fare, quelle cattive, sono cose brutte e basta. Magari tutta quanta la musica rap che è violenta, oppure la musica rock a sfondo sessuale, tutta l'aggressività sessuale anche delle ragazze teenager, e poi la disponibilità di droghe, e poi magari la mancanza di una guida morale che dovrebbe arrivare dal sistema scolastico. Dall'altra parte invece, la maggior parte dei bambini oggi negli Stati Uniti hanno dei genitori che si stanno battendo contro questa cultura. La maggior parte dei bambini oggi in America hanno dei genitori che vanno in chiesa e magari trascinano, se volete, gli stessi figli in chiesa. C'è una quantità molto molto elevata di bambini che si trovano attualmente, almeno in un certo qual modo, all'interno di gruppi che sono socialmente utili e sicuramente sani, ad esempio i Boy Scouts, oppure magari la squadra di calcio. Bene, in tutti quanti questi gruppi, e credetemi ce ne sono migliaia e migliaia di questi gruppi, centinaia in ogni comunità, praticamente ogni bambino è almeno socio o membro di uno, almeno uno di questi gruppi. Ecco, di nuovo, praticamente, abitualmente, tutti quanti questi gruppi sono completamente gestiti da genitori, lo sottolineo, completamente gestiti da genitori, non ci sono professionisti, utilizzo male il termine calcio, non ci sono i classici allenatori, magari di calcio per i bambini in tenera età in America, sono sempre genitori, forse anche qui, non lo so. La maggior parte dei genitori lavorano 40-50 ore a settimana e riescono comunque a passare 10-20 ore supplementari in più in altre attività, quelle che fanno per i loro figli, assieme a un condizionamento morale, cioè dei gruppi privati che portano avanti questa sorta di nuova moralità. Per cui di nuovo avete questi media che sono basati sulla moralità, relativismo morale, con il supporto di questa istruzione e della formazione classica che abbiamo, col supporto dei genitori e con il supporto anche di questi gruppi, detti gruppi di comunità volontari. Questa è la situazione e la sto semplicemente descrivendo per voi.
Ma io penso che staremo qui a lungo perché penso che vorremmo riprendere proprio parola per parola quella che è stata una vera e propria lezione. Cioè, non abbiamo sentito, come si sente di solito, un discorso d'attualità. Siamo andati alle radici di questa concezione americana, quella che abbiamo anche difeso in Italia, quando l'intuizione di Don Giussani di questa differenza troviamo le parole del professor Forte, parole che appunto ci mostrano questo superamento del postulato moderno, del postulato contemporaneo, di questa separazione tra tutta l'aspetto della vita pubblica, della vita civile e religiosa. Noi vorremmo riprendere queste parole tra di noi per mostrare che appunto l'uomo che crede nell'uomo, l'uomo religioso, non è l'uomo integralista e fondamentalista come vogliono far credere, ma un uomo che fonda una possibilità di convivenza e uno Stato che è veramente moderno, cioè che è libero di quelle intolleranze di cui purtroppo l'Europa in questo periodo mostra di essere maestra, perché ci sono tante intolleranze, intolleranza più grande proprio di concepire una neutralità che in realtà può essere una scelta, penso per esempio al rischio che noi corriamo con la Costituzione europea. Per questo ringraziamo il professor Forte e vorremmo proprio rimanere in contatto con lui, vorremmo continuare a imparare perché facciamo di queste amicizie, di questa possibilità di avere, soprattutto in America, degli amici più grandi, la stessa nostra possibilità di crescere e di aprirci. Quindi grazie infinite a nome di tutti.